Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Ben ritrovati cari amici che ci seguite in questi podcast di Valsonair. E soprattutto voi che siete interessati a ascoltare quello che succede nell'inferno dantesco. Abbiamo lasciato Dante nei podcast precedenti in mezzo agli ipocriti. Non è proprio bello stare in mezzo a loro. Ve le ricordate, no? Con la cappa fratesca, lucida di fuori, dorata, fanno gli splendidi, diciamo, fuori, ma poi di piombo dentro, sono pesanti. Abbiamo anche fatto la conoscenza di Caifa e Anna, i due sommi sacerdoti che mandarono a morte Gesù, ma soprattutto Dante era molto molto preoccupato perché vedeva Virgilio in difficoltà, si era fatto fregare dai diavoli di Malebranche e quindi Virgilio in effetti ha perso qualche colpo agli occhi di Dante, per carità è sempre il suo maestro. Ma Dante è molto preoccupato, perché quando tu vedi la tua guida che è lui stesso in difficoltà, se già avevi dei dubbi, i tuoi dubbi aumentano. E Virgilio non è insensibile a tutto ciò. Il canto 24esimo inizia proprio così, con Dante molto spaventato. Poi però finalmente arrivano al ponte, il ponte che era crollato durante il terremoto che c'era stato durante la morte di Cristo, il Venerdì Santo. Quindi vedete, la menzogna dei diavoli aveva una parte di verità. Effettivamente il ponte era crollato, ma il passaggio che volevano fargli fare era in realtà una trama, un inganno. Quando si arriva alle rovine del ponte, il maestro di Dante, Virgilio, è di nuovo sereno, tranquillo, e allora anche Dante si intranquillizza. Ora non resta che salire in arrampicata. Virgilio sale leggero perché è solo spirito, Dante invece fa una faticaccia boia. Virgilio lo spinge, cerca di fare di tutto per aiutarlo e Dante finalmente arriva in cima alla nuova bolgia, diciamo così, e ha risolto il problema del ponte. E che dite? Magari è giusto fermarsi un attimo, no? Quando vai in montagna, fai tanta fatica, ti vuoi fermare, sosta un attimo. No signori, qua non si può sostare. Difatti, mentre Dante è lì tranquillo che vorrebbe prendersi una pausa, Virgilio lo sgrida perché dice: no, guarda che non siamo qui per fare del turismo, per camminare, le parole non sono queste, ma giusto per capirci, siamo qui perché dobbiamo purificarci, tu devi vedere le realtà ultraterrene, insomma hai un compito importante e non ti lamentare di questa salita perché ben altra ne dovrai fare che sarà molto molto più impegnativa. A cosa si riferisce Virgilio? Alla scala della sommità che porta all'ingresso del purgatorio e che Dante dovrà fare, come vedremo nella cantica successiva. Ma ora ci fermiamo un attimo e poi vediamo cosa succede nel canto 24esimo.
Senza pelo, lupo stanco, sale sulle scale del paradiso dove vuole riposare. L'angelo gli dice: lupo, torna indietro, non meriti rimedio, non meriti riposo, sei stato un assassino, torna a chiedere perdono da chi è stato assassinato. E il lupo torna indietro. Lupo bianco senza pelo, lupo stanco, torna sulle scale del paradiso dove vuole riposare. L'angelo gli dice: lupo, torna indietro, non meriti il rinforzo. sposo. Tu sei stato ladro, torna a chiedere perdono. Da chi è stato derubato del sorriso e il lupo torna indietro. Senza pelo, lupo stanco, cade sulle scale del paradiso dove vuole riposare. L'angelo gli dice: lupo, torna indietro, non meriti rimedio, non meriti riposo. Sono stato ladro, eppure un assassino. È vero. Ma solo in quanto lupo torno indietro. Ma solo in quanto lupo torno indietro. Ma solo in quanto lupo torno indietro. Ma solo in quanto lupo torno indietro.
Class, la radio è di classe.
Ed eccoci così a seguire le orme dei nostri due pellegrini, Virgilio e Dante, che stanno avanzando perché dopo hanno risolto, diciamo così, il problema del ponte crollato, e ora siamo nella settima bolgia. Nella settima bolgia, dove scopriremo ci sono i ladri. Non c'è bisogno qua di spiegare, insomma, i ladri si sa chi sono, anche se Dante incontrerà alcuni ladri particolarmente odiosi per il tipo di reato che hanno commesso. Ma andiamo a vedere con ordine che cosa capita. Abbiamo lasciato Dante tutto mogio, diremo, perché Virgilio l'ha sgridato, dice: fa basta pause, adesso che hai fatto sta salita non pensare di essere arrivato, dobbiamo camminare, guarda che dovrei fare un'altra salita ben più dura, cioè quella di salire il monte del Purgatorio. E allora Dante, rinvigorito, anche perché diciamo questa sgridata di Virgilio gli ha fatto bene, si mette a partire. Virgilio e Dante partono e camminano sul ponte, questo c'è, che attraversa la settima bolgia, che è stretto, pieno di sporgenze rocciose, molto più ripido rispetto a quello di prima. Dante fa lo splendido perché parla per far vedere a Virgilio che non ha il fiatone, ma mentre parla sente che qualcuno gli risponde, ma non è Virgilio, è una voce che viene subito lì dal basso dove si trovano loro. E Dante non riesce a capire da dove provenga perché è tutto buio, gli sembra uno spirito in movimento, ma è buio e non riesce a vedere. Allora chiede a Virgilio che possano proseguire fino a scendere sull'argine che divide la settima dall'ottava bolgia. E dall'argine Dante vede una scena terrificante. Vede che tutta la bolgia è piena di ladri che corrono in ordine sparso, senza avere un posto dove nascondersi, inseguiti da tantissimi serpenti che tentano di morderli. I ladri hanno le mani legate dietro la schiena, come quando li si arresta, e al posto delle manette hanno un groviglio di serpenti che lega le mani dietro la schiena e gli impedisce di muovere le mani. Tra questi molti serpenti e questi molti uomini, Dante a un certo punto vede un qualche cosa di straordinario. Vede che un serpente si avvicina su un dannato che è abbastanza vicino a dove si trovano lui e Virgilio e lo trafigge coi denti, tra il collo e le spalle. Quello improvvisamente si accende, brucia e cade a terra incenerito. Ma poi altrettanto rapidamente la cenere si ricompone, riprende di nuovo la figura del dannato e il dannato è di nuovo lì in piedi, con un'espressione stordita, si guarda intorno e non sembra bene aver capito che cosa è successo. Dante fa un paragone, secondo me, uno dei più interessanti e dei più belli, anzi, i paragoni in realtà sono due per dirci di questa mutazione. Il primo è un paragone mitologico. Tutti voi fan di Harry Potter avete sentito parlare dell'araba fenice o della fenice, ecco. Ogni 500 anni la fenice, questa creatura magica, prende fuoco, si incendia, diventa cenere, ma poi rinasce, simbolo della rinascita, la fenice. Ecco, Dante cita appunto la fenice per dire come questi dannati diventino improvvisamente cenere e poi improvvisamente rinascano. Ma c'è un altro paragone che mi piace moltissimo, anche se il canto nel riassunto vi vado a leggere questa terzina, queste tre terzine, la terzina 97. Ed ecco a un che era dalla nostra proda, s'avventò un serpente che il trafisse là dove il collo e le spalle s'annoda. Ed ecco uno che era abbastanza vicino a noi, si avventò su di lui un serpente che lo morse alla cervicale, diremmo noi, tra il collo e le spalle. Né o si tosto mai, né i si scrisse, come el s'accese e arse, e cener tutto convenne che cascando divenisse. Dante fa un paragone tratto dagli studi degli amanuensi. Quando si scrivevano le lettere, quali sono, ma forse ancora oggi così, le lettere più facili da scrivere, più rapide? Tingendo la penna nell'inchiostro, quali sono quelle più rapide? Beh, la O e la I. Provate a pensarci, la O, un cerchio, tac, la I, un sghibizzo con un puntino, ecco. E Dante dice così che quando si scrive una O e una I non si è mai fatto più in fretta di come è avvenuta tutta questa operazione, cioè quello si è improvvisamente incendiato, bruciato, diventato cenere. E altrettanto rapidamente la polvere si raccoglie per moto suo e in quel momento ritorna a riproporre la figura intera. Che cosa stiamo vedendo qui? Stiamo vedendo una metamorfosi. Le metamorfosi erano banco di prova dei grandi poeti nell'antichità. L'altro grande spirito guida, nel senso altro grande autore di riferimento di Dante, uno è Virgilio, l'altro è Ovidio, poeta latino, famoso per aver scritto le sue incredibili metamorfosi, forse il primo grande patrimonio fantasy che è stato affidato alla letteratura occidentale. E nelle metamorfosi è pieno di trasformazioni, soprattutto di creature umane in animali, no? Già il mito ne parlava e Ovidio nelle sue metamorfosi ben aveva continuato questo filone. E Dante qui chiaramente si vuol mettere alla prova con questo maestro, con Ovidio. Anche lui vuol parlare delle sue metamorfosi. E fra un po' vedremo che le metamorfosi non sono solamente quella come questa che abbiamo visto, un uomo che morso diventa cenere, ma sono anche uomini che diventano serpenti e serpenti che diventano uomini. Ma per scoprire tutto questo restate con noi, torniamo fra un attimo.
C'è qualcosa che nasce da lì, dove tutto finisce, e così, quando non c'è più niente da fare, c'è qualcosa che, c'è qualcosa, qualcosa di te, tra le parole in disordine, e i pensieri scomposti e smarriti, sparsi qua e là. forse il mondo riuscirà a rifarsi il trucco e l'abito. Come una farfalla che mi gira intorno e in fondo è un po' come se tu fossi sempre qua, puntualmente in ogni cosa bella che mi capita. Per ricordarmi che ogni giorno è il giorno migliore. Siamo in viaggio da sempre qui, dove niente si crea né si distrugge, tra realtà illusorie infinite, metamorfosi, e anche l'abbraccio più intenso quando credi che sia l'ultimo è qualcosa di più. Chiede paradiso al diavolo. Io resto sempre più là fuori dal tempo, dove sarai a nasconderti chissà, da qualche parte, in qualche angolo della mia anima. Se ne va, ma un giorno come gli altri, uno qualunque. Sì, un anno se ne va, ma un giorno come gli altri, uno qualunque. Perché ogni giorno è il giorno migliore.
Class, la radio è di classe.
Ben ritrovati. Bene, a questo punto, nel canto delle metamorfosi, ci siamo dimenticati però di dire una cosa importante. Questi uomini così duramente colpiti, e come vedremo spesso, alcuni diventano serpenti addirittura. Qual è il contrappasso di questo canto dei ladri? Ma in realtà è semplice, non è complicato. I ladri agiscono in maniera subdola, di nascosto, agiscono nell'ombra. Il serpente da sempre è animale biblico che ricorda l'inganno per definizione. Quindi questi uomini sono diventati serpenti perché sono simbolo dell'inganno e hanno perduto l'unica cosa veramente che è rimasta in loro possesso, perché alla fine tutto quello che hanno rubato l'hanno potuto portare con sé. L'unica cosa che rimane in loro possesso è la loro identità. Ebbene, questi serpenti che li mordono portano via, rubano a loro la loro identità, l'unica cosa che posseggono. Bene, il canto in realtà poi prosegue anche nel canto successivo, nel senso che, come vi dicevo, le metamorfosi sono duplici. Qui stiamo per vedere una trasformazione particolare, ma poi le trasformazioni proseguono anche dopo. Allora Dante sta osservando tutto quello che sta succedendo, colpito da questi uomini, questi serpenti che si inseguono, e ha visto questo dannato improvvisamente incenerirsi e poi ritornare figura umana, anche se è completamente stordito. Dante dice come colui che è stato colpito da un demonio, quasi un attacco epilettico, potremmo dire oggi, no? Virgilio gli fa la domanda e chiede: chi sei? E l'altro risponde e dice: sono Vannifucci e sono da poco giunto qua. Vannifucci di Pistoia. Oh, Vannifucci di Pistoia è un nome a Dante abbastanza conosciuto, perché pistoiese, guelfo di parte nera, noto per le sue violenze, era un violento terribile contro i nemici, contro i prigionieri. Perché sta qui allora? Dante stesso si stupirà e dice: ma non pensavo di trovarti qui, io pensavo di trovarti là nel lago insanguinato sorvegliato dai centauri, cioè nei violenti contro il prossimo. E Vannifucci, con molta vergogna, deve ammettere il suo crimine. Lui è un ladro e sapete che si va nell'inferno, si va nel girone, nel cerchio del peccato più grave, e questo è più grave, perché rivela maggiore malizia. Sì, io ho rubato gli arredi sacri della cattedrale di Pistoia. Qualcun altro dice che forse era quella di Pisa, ma a noi non interessa. E di questo furto, che avvenne probabilmente nei primi mesi del 1293, furono accusati altri, che furono anche mandati a morte dopo un processo. Solo che poi uno dei complici di Vannifucci confessò, e così si venne a sapere chi era stato il vero colpevole di quel furto, un furto sacrilego, rubare gli arredi sacri in chiesa. E Vannifucci, colpito da Dante, che lo ha costretto a rivelare il vero motivo per cui si trova lì, è colmo di vergogna e di odio nei confronti di Dante, che lo ha costretto a fare questo, ma lo ripaga vendicandosi, facendo una profezia. Fa una profezia e dice: caro Dante, non devi godere troppo di vedermi in questo stato, perché devi sapere che molto presto da Pistoia, la città di Vannifucci, i neri saranno cacciati, ma non ti rallegrare troppo, perché in Firenze invece avverrà il contrario e i neri prenderanno il sopravvento, come sappiamo. E allora cosa succederà? Che a un certo punto si combatterà e i bianchi cercheranno di tornare, organizzeranno un piccolo esercito per tentare un colpo di stato, ma tutto ciò invece non riuscirà, perché saranno sconfitti da un fulmine, Malaspina, un capitano Malaspina, il quale proprio in territorio pistoiese sconfiggerà questa armata un po' improvvisata di fuoriusciti bianchi fiorentini a cui apparteneva Dante. Insomma, che cosa accade qui? In questa profezia ci sono gli avvenimenti che poi accaddero veramente nel 1306, quando Dante, piuttosto scettico sul successo dell'impresa, all'inizio vi aderì, ma poi si tirò indietro proprio pochi istanti, insomma, poco tempo prima che la battaglia avesse luogo, perché si era reso conto che anche i suoi colleghi esuli bianchi non avevano come obiettivo riportare la pace a Firenze, ma prendere il potere, vendicarsi, fare epurazione, liste di proscrizione, vendicarsi dei neri. Dante ha sempre avuto a cuore il bene supremo della sua città e quindi era contrario a questa azione. Tanto che poi chiamerà questi fuoriusciti bianchi, li apostroferà dicendo la compagnia malvagia ed empia, cioè dichiarando tutto il suo sconforto e la sua mancanza di stima per questi bianchi fuoriusciti. E da questo momento, 1306, Dante inizierà un esilio a modo suo, cioè senza più cercare contatti col tentativo di rientrare a Firenze, ma comincerà a girare prima per la Toscana, poi per l'Italia, alla ricerca di ospitalità. Si può dire che nel 1306 Dante acquisisce la certezza assoluta che il suo esilio non è un fatto temporaneo, ma che ormai è definitivo. Quindi siamo abbastanza certi della datazione di questo canto. Questo canto, quello di Vannifucci, è sicuramente posteriore e per qualche illustre commentatore è proprio immediato a questo fallito rientro dei bianchi, a questa cocente delusione nel cuore di Dante. E chi è che gli dà la notizia? Vannifucci, l'uomo più spregevole che ci sia. Vannifucci che poi prosegue ed è ancora protagonista anche del canto successivo. Perché il canto successivo ha ancora una coda con Vannifucci, Vanni Fucci fa un gestaccio osceno a Dante. Quelli che fossero interessati a farsi storia e cultura dei gestacci osceni nell'antichità possono vedere come inizia il canto successivo. Canto successivo su cui non facciamo podcast perché lo lascio completamente alla vostra lettura, d'accordo? Leggelo e sapere grosso modo che cosa capita. Noi ci sentiamo più avanti quando arriviamo verso il 26esimo canto, cioè ci addentriamo in una zona di canti strafamosi di Dante e sarà bello allora vederli insieme. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buona giornata.